È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Il ritorno di Brunetta, 800 24 0024, questa è la Zanzara del lunedì, o Berlusconi o al voto, altrimenti è golpe.
O questo governo ha ancora i voti alla Camera e al Senato per andare avanti, e andrà avanti se li avrà, oppure si torna a votare. Qualsiasi altra soluzione sarebbe, come dire, un attacco, un golpe, un ribaltone rispetto al mandato popolare. Gli italiani non lo meritano, gli italiani sono arrabbiati neri. Guardo le nuvole lassù, e quando andrò
David Parenzo da Roma.
Eccomi!
Come stai?
Quanto è duro il weekend senza Cruciani.
Beh, addirittura adesso.
È come quando vai in spiaggia e non hai una gazzosa, una bibita fresca, è uguale.
Senti sempre un po' di nostalgia, anch'io, non vedo l'ora che venga il lunedì. E mi preparo le polemiche, polemizzo da solo.
Io con mia moglie litigo sulle cose.
Litigo con la gente per strada.
Sì, così. Sei proprio ormai diventato parte della mia vita, parte di me.
L'onorevole Marco Desiderati della Lega Nord, sindaco di Lesmo, dal cui nome la curva Lesmo di Monza. Buonasera.
Buonasera a lei Cruciani, buonasera a David Parenzo, a tutti gli ascoltatori.
Grande Desiderati, omen nomen, mica tanto.
Beh, insomma, signor Desiderati, non mi sia troppo formale adesso, ascoltatori, Parenzo, per carità, i saluti fanno sempre piacere, sa, noi siamo un po' sporchi in questa trasmissione. Lei ieri, per chi ha fatto il tifo, mi dica la verità, Desiderati, perché qui si dice la verità, null'altro che la verità.
Guardi, io, siccome, come ha detto bene lei, con una piccola imprecisione, le curve di Lesmo sono due, non
sono
una,
due, lo so, sono due, non, ecco, mi corregga subito.
Ecco, qua noi, diciamo, chi abita in queste zone comincia a tifare per i motori molto prima che per il calcio, tanto per capire.
Sì, allora?
E quindi io ho sempre tifato per i piloti, ieri, come da qualche anno a questa parte, tifo per Hamilton.
Dunque lei tifava per la McLaren. Ha fatto arrabbiare, poi c'è stata una polemica ulteriore ieri da parte di uno dei suoi leader, se lo considera tale, cioè dire il signor Calderoli, ma lei già si era scontrato con Montezemolo. Bisogna dire, caro Parenzo, che i rapporti tra lei e Montezemolo non sono mai stati, come dire, idilliaci, questo bisogna dirlo. Il signor Desiderati qui presente, sindaco di Lesmo nonché deputato della Lega Nord, pochi giorni fa, prima della gara decisiva della Formula 1, si era scontrato in commissione trasporti, di cui fa parte, con lo stesso Montezemolo. Sentiamo il modo in cui Montezemolo aveva risposto al tifo aperto di Desiderati per Hamilton e dunque per la McLaren.
Certo, un leghista che ufficialmente afferma di me. Ma non mi finisco di stupire sti ragazzi.
Lo scandalo, tra virgolette, ma insomma, d'altra parte, vabbè, pozzito.
Vabbè, sto zitto. Questo Montezemolo.
Stiamo sullo scandalo, anch'io due o tre cosette da dire.
E adesso le dice 18:38 800 24 00 24. Parenzo, bisogna dire una cosa, con tutto rispetto per Desiderati, l'uscita di Calderoli ieri su Montezemolo è una stronzata. Insomma, diciamola tutta. Cosa c'entra la politica con le sorti della Ferrari?
Vero, ma cosa c'entra la politica con il Milan? E invece purtroppo dal 94 a oggi la
Vabbè, adesso, come al solito, subito la metti su Berlusconi. No, Berlusconi non c'entra niente in questo caso, è una polemica tra la Lega.
Sì,
una polemica ispirata da Calderoli e Montezemolo.
È vero, ma il Milan sta a Berlusconi come la Ferrari sta
ma
a Montezemolo.
Ma sì, d'accordo, no, ma non
come
è la...
sono due simboli sì, ma... che creano tifo.
Sì.
Creano passione,
sì.
E la politica dal 94 a oggi è diventata Forza Italia scendo in campo, c'è cioè una semantica sportiva. È evidente che nella polemica di Calderoli c'è una polemica politica.
Sì, non c'è dubbio, perché c'è Montezemolo che rappresenta
che
il possibile
campo,
terzo
il
polo,
capitale, la Fiat, Frizzi e Lazzi.
Sì.
Quindi è un attacco pesantissimo rispetto a un simbolo che era potente, quale la Ferrari,
sì,
simbolo di eccellenza del mondo, del Made in Italy. Quale miglior modo per mettergli un bastone dentro le ruote della macchina? Quello di attaccarlo sullo sport, come Berlusconi fece, perché Berlusconi quando è in difficoltà acquista dei nuovi giocatori del Milan.
Bah, insomma,
e lo fa con uno scopo politico.
Sì, certo, ma questo non c'è dubbio.
Calderoli ha fatto bene.
Come ha fatto bene?
No, nel senso che ormai, siccome tutto è tutto post-politico,
cioè siccome ormai anche lo sport, eccetera, eccetera, fa parte.
Anche lo sport è diventato tifo, calcio, scendo in campo, Forza Italia, Forza Sud. Allora è evidente che ormai anche la Lega usa la metafora dello sport per parlare di politica. Non so se va bene o male, purtroppo.
No, però è un tema su cui riflettere. Ci ha fatto vergognare di essere tifosi della rossa.
Sì.
Entro sera, ha detto ieri, ci aspettiamo le sue dimissioni. La Ferrari è riuscita a perdere un mondiale di fatto già vinto grazie alla demenziale strategia operata dai box, che poi insomma Montezemolo forse c'entra poco comunque. E visto che a perdere questo titolo sono stati gli strateghi e i box e non certo l'ammirevole Alonso, poi è incredibile sentire quanta passione ci mette in questa discussione Calderoli di strateghi, Alonso, i box, Montezemolo. Chi è responsabile di questa disfatta deve andarsene, quindi entro sera ci aspettiamo le dimissioni di Luca Cordero di Montezemolo, il quale al posto di fare il grido parlante della politica, ed ecco qui la politica, senza beccarne mai una, dovrebbe invece cercare di imparare, eccetera, eccetera. La risposta di Montezemolo, vabbè, ancora più pungente, come sapete, è quella: se lo statista Calderoli fa l'1% di cose che ha fatto la Ferrari dal punto di vista industriale, del prestigio del paese, allora merita una risposta. Però prima di interloquire con l'onorevole Desiderati, torniamo un po' sul tema che è quello di oggi come da qualche mese, cioè dire la rottura all'interno del PDL con la scelta dei Finiani di andarsene, oggi ufficializzata. Sgarbi, a proposito di fedeltà e tradimento, due parole che ritornano molto in queste ore sulla bocca degli uomini politici. Da una parte si grida al tradimento e dall'altra si richiede la fedeltà. Più tardi ne parleremo con il mitico predellino Stracquadanio. Sgarbi parla di Bondi in questo modo, ammirandone la fedeltà religiosa al capo. Sentite.
Bondi è un uomo di dubbi, perché da un lato ha una fedeltà religiosa al suo capo, ed è meglio un uomo fedele che un infedele e un traditore come è stato Gianfranco Fini.
Sempre Sgarbi con una metafora un po' cruda che riguarda il bidet e il water, il rapporto Fini-Berlusconi by Sgarbi, invasioni barbariche.
Ho detto una volta che Amato stava a Craxi come il bidet sta al water. Questo è il rapporto. Allora tu non puoi dire la merda è tutta del water, perché il bidet se ne occupa pure. E allora non è possibile che Amato sia un santo e Craxi un porco. Non è possibile che Berlusconi sia un delinquente e Fini un santo.
Ti è piaciuto il bidet e il water, Parenzo?
Un'immagine sanitaria splendida.
Un'immagine agghiacciante. Ogni volta che l'ho risentito oggi mi dovevo alzare e fare un giro per dimenticare, altrimenti vomitavo. Perché poi mi ero fatto proprio un'immagine. Mi sono fatto un'immagine fisica, proprio fisica, materiale di questa,
esatto,
di questa metà.
Ma è molto italiana, perché ad esempio in Inghilterra e in Francia il bidet non lo usano.
Lo so, ho capito. Beh, adesso
e
non so,
abbiamo un sistema politico diverso dal
non
nostro,
stare a sottolineare questo aspetto, così sennò mi ritorna alla mente l'immagine evocata,
no, ma non usano
da Sgarbi.
Né in Francia né in Inghilterra.
Senti, non è curioso che il giorno dopo la disfatta totale del Partito Democratico a Milano, perché di questo si tratta, disfatta totale con un candidato architetto che viene sconfitto da un candidato avvocato, però politico, perché Pisapia è stato un uomo politico di Fondazione Comunista, Rosi Bini parli di alleanza danza con tutti. Tra l'altro, a proposito di Milano, la Bindi dice: è stato sbagliato schierarsi. Ma come è stato sbagliato schierarsi? Bisognava scegliere vincente. Ma ho capito, ma che vuol dire? Cioè, il Partito Democratico, il partito principale dell'opposizione a Milano, non può scegliere un suo candidato. È stato sbagliato schierarsi, secondo la Bindi. Io l'ho trovato curiosa questa cosa. Alleanza con tutti. Adesso c'è chi vuole l'alleanza con tutti, dal primo all'ultimo, per l'emergenza democratica.
Noi siamo disponibili ad un'alleanza per la Costituzione e per la democrazia con tutte le forze del Paese che, al di là degli schieramenti, riconoscono questa emergenza e la necessità di dare un nuovo assetto politico-istituzionale ed economico-finanziario al Paese.
L'emergenza democratica, non ce la faccio più di sentire l'emergenza democratica. Signor Desiderati, non mi dica che Calderoli ha ragione, però, perché non se ne sentiva il bisogno, francamente, di questa polemica con Montezemolo. Non dia ragione a Parenzo su questa cosa qui.
Ma vede, l'uscita di Calderoli, che io condivido, la condivido dal punto di vista politico, nel senso che Montezemolo non ha perso l'occasione in questi anni per parlare contro il governo, che per carità legittimo, ci mancherebbe, dopodiché però a volte succede che sbagli qualcosa tu e qualcuno te lo ricorda, è semplicemente questa la questione.
Veramente Montezemolo ha dato colpi a destra e a manca, non è che si sia accanito contro il governo.
È stato molto critico sul governo, dopo sa la battuta viene facile, no?
Capito, perché, ma perché bisogna fare per forza la battuta su Calderoli e sulla Ferrari che è Pedro? Non è mica necessario passare la domenica a fare le battute
sulla dichiarazione Calderoli. Io e Calderoli siamo in disaccordo su una cosa, nel senso che lui ha detto: io tengo la Ferrari, mi è spiaciuto vederla così mal gestita. Io dico che tenendo la McLaren, tutto sommato.
Ma perché lei tiene la McLaren?
Perché io tifo per i piloti.
Ho capito, ma Hamilton mica italiano, o mica è padano. Cioè,
ma fa nulla, guardi, se mi dà due minuti, le dico la genesi della battuta sul tifo della McLaren.
Io gli do subito dopo il traffico. 800 24 00 24. Rimettetemi Brunetta, vi prego, rimettetemi Brunetta, lo voglio sentire su Berlusconi, o Berlusconi o Golpe.
O questo governo ha ancora i voti alla Camera e al Senato per andare avanti, e andrà avanti se li avrà, oppure si torna a votare. Qualsiasi altra soluzione sarebbe, come dire, un attacco, un golpe, un ribaltone rispetto al mandato popolare. Gli italiani non lo meritano, gli italiani sono arrabbiati neri.
È stupefacente, Parenzo, che anche Brunetta utilizzi la metafora degli italiani arrabbiati neri, che è una metafora di solito utilizzata con profusione dal centro-sinistra, no? Gli italiani sono arrabbiati, sono incazzati, non vogliono questo governo.
Questa è il climax che lui mette: attacco, golpe, ribaltone. Attacco va bene, ribaltone può andare, ma il golpe sono i carri armati, l'esercito.
Il golpe sì, sono i carri armati, l'esercito, però ci sono anche le manovre di palazzo. Certo, io non le definirei golpe, le definirei manovre di palazzo, poi insomma è tutto.
Sì, ma manovra parlamentare.
Manovre parlamentari. Allora,
attacco,
però
va bene, attacco al governo è giusto. È
però tornando alla vicenda di Montezemolo, non ti pare surreale che io debba leggere oggi sui siti di informazione Ferrari KO scontro su Montezemolo? La Lega chiede le dimissioni. La Lega chiede le dimissioni. Marchionne lo difende. Ora, signor Desiderati, il fatto, se in Inghilterra mettiamo che fosse stato Hamilton, no? In testa al mondiale, il suo amico Hamilton. Lei si immagina, a un certo punto se ne esce, non so, il leader di un partito, non so, di conservatore, eccetera, dicendo Hamilton perde il mondiale, dice no, i dirigenti della McLaren si devono dimettere. Ma è una cosa inconcepibile. Capisce che
non capisco, può darsi anche che sia anche avvenuto. Dopodiché io le dico proprio. Ma scusi un attimo, se è una questione
dubito
di tifo, io rivendico il diritto di tifare per chi mi pare.
Ma certo, ma questa
è una questione di patria o di italianità. Allora io dico, mi scusi, ma faccio danno io alla nazione tifando una domenica sì, una domenica no per Hamilton per due ore davanti alla TV? O fa più danno Montezemolo, che fa un'azienda di trasporto ferroviario comprando treni francesi anziché quelli italiani?
Vabbè, adesso,
per fare concorrenza a Trenitalia, che è un'azienda italiana.
Vabbè, Desiderati, adesso cosa c'entra?
Le dico,
ma questo non c'entra niente.
Ho sbagliato di tutti, perché lei mi ha detto Hamilton
fare i treni italiani, amico mio.
Ma scusi, ma i piloti italiani della Ferrari dove sono?
Vabbè, ma ho capito, ma desiderati, ma queste saranno scelte della ma queste saranno scelte della Ferrari, ma chi
allora
se ne frega?
Forse che non tifo Ferrari.
Oh, ho capito, ma lasci perdere, questa è una sua scelta, non è che la questione di mantenere o meno Montezemolo, il fatto che Montezemolo si debba dimettere o no, la scelta dei piloti sono cose che riguardano un'azienda privata. Cioè, un'azienda privata che ha le sue logiche, le sue dinamiche, eccetera, eccetera. E perché? Perché la politica deve mettere bocca su queste cose?
Ma se un'azienda privata può decidere di scegliere un pilota straniero, mi spiega perché non posso farlo io?
Ma lei lo può fare, ma certo, ma lei è liberissimo di fare quello che vuole.
Loro possono decidere di far vincere uno spagnolo, un finlandese, io non posso decidere di tenerlo.
Vabbè, l'azienda, come lei sa, è italiana, adesso uno può scegliere l'azienda oppure la macchina, di solito in Ferrari si è sempre scelta la macchina. Però guardi, io non sono uno che sta lei davanti alla televisione col cappello rosso.
Questo la seguo, le dico, le richiedo. Ma secondo lei, uno che è stato presidente di Confindustria, che quindi doveva promuovere le aziende italiane nel mondo,
che dovrebbe fare? Scegliere i piloti italiani per forza?
Che compri un miliardo di euro di treni.
Ma lasci perdere i treni! Lasci perdere i treni!
Ho capito che è un attacco solo politico.
Desiderati, voi ce l'avete, voi ce l'avete con Montezemolo. Voi ce l'avete con Montezemolo.
Una questione di tipo, scusi, io ti
ho capito. Ma no, d'accordo, questo l'ho capito. Guardi, che voi ce l'avete con Montezemolo per questioni politiche, lo posso capire, però non è che ogni pretesto è buono, anche la sconfitta della Ferrari in dov'era, Abu Dhabi, eccetera. Anche perché a me della Ferrari personalmente non me ne può fregare di meno, solo che trovo curioso che 5 minuti dopo la sconfitta della Ferrari si alzi Calderoli, che evidentemente la domenica non ha molte cose da fare,
essendo
per fare una dichiarazione
della Ferrari.
Ma che tifoso vero della Ferrari, ma chi la viene a raccontare? Desiderati,
deluso dal risultato, ha avuto quello sforzo.
Ma Calderoli non è mai stato a vedere un gran premio in vita sua, non sa manco come sono fatti i bulloni delle ruote.
Calderoli correva in macchina, le do questa informazione.
Vabbè, allora mi sbaglierò io.
E ha la licenza per correre in macchina.
Addirittura.
Guarda, rivelo questa cosa.
Veramente? Mi stai
esattamente
dicendo? Cioè, per cui è un esperto di Audi, un esperto. Peggio ancora. Peggio. Molto peggio. Dovrebbe sapere benissimo come funzionano queste cose qui, la scelta, eccetera. Ma lei perché fa il tifo per la McLaren? Mi scusi, cioè non ci ha rivelato questa cosa. Perché?
No, io le ho detto che io ho tifato sempre nella mia vita per i piloti.
Ho capito, ma Hamilton, perché Hamilton? Che c'ha Hamilton?
Tanto per intenderci, da Gilles Villeneuve, passando per Mario Andretti, Nelson Piquet, Ayrton Senna.
Le piace
David
Hamilton,
Coulter,
le piace
ho
Hamilton.
Ho tifato David Coulter, pensi che pazzo scriteriato che sono. Dopodiché, quando Coulter ha smesso, ho passato il volante a Hamilton e io mi sono trovato con Hamilton.
Ma perché gliel'ha detto davanti a Montezemolo in commissione dei trasporti? Non è molto elegante.
In realtà è stato lui che me l'ha chiesto, perché siccome io lo incalzavo sulle domande dicendo
sui treni,
ma perché hai fatto un'azienda col 35% di capitale straniero, perché ti sei preso come socio le ferrovie francesi
ancora,
che vengono in Italia a portare via gli utili dalle nostre ferrovie per spenderli in Francia, quando sono le stesse che non consentono agli italiani di andare là, perché il libero mercato in Francia non c'è. Siccome lui era un po' incalzato le mie domande, lui mi ha detto: ma io sono un grande imprenditore e sono il presidente della Ferrari. E io gli ho detto: ma guarda, io non subisco il suo fascino perché io tifo McLaren.
E lui si è offeso. Molto, molto si è offeso.
Ma le dico che alla fine dell'audizione, con grande classe, ha detto: saluto tutti tranne l'onorevole Desiderati, per cui le lascio.
Ma seriamente, sorridendo oppure?
Ma un sorriso un po' tiratino, però l'ha detta.
Senta, ma lei ha esultato
Non ho esultato perché ero a una festa della Lega Nord dove mi hanno invitato a parlare e a spiegare anche questa questione di Montezemolo, per cui non ho potuto esultare.
Bene,
poi
Parenzo,
non tifo Red Bull, quindi
abbiamo capito
perché avrei dovuto esultare.
Eh no, vabbè, che c'entra per la sconfitta di Montezemolo?
No, ma non tifo contro la Ferrari.
Contro Montezemolo un po' sì, però.
Ma contro Montezemolo perché francamente ho trovato di cattivo gusto quell'uscita sulla McLaren. Io gli avevo chiesto vere, gli ho chiesto come ha fatto avere la licenza del
ancora Ministero, basta
con un milione di capitali,
basta sui treni, sennò dovremmo aprire un capitolo infinito. Basta, fermi tutti. GR delle 19, ci sentiamo dopo con gli ascoltatori. 19:15 800 24 00 24 siamo di nuovo in diretta con la Zanzara, 1916 800 24 00 24. Caro Parenzo, fra un po' avremo in diretta Massimo Cacciari che ci illuminerà come al solito sulle prossime mosse della politica italiana, il Partito Democratico, il PDL, eccetera. Intanto titoli del TG3.
Si dimette la delegazione dei Fignani al governo, il PDL è un tradimento, scontro sulla fiducia, il PD insiste, dibattito prima alla Camera. Schifani e Fini domani da Napolitano per fare il punto sui lavori parlamentari e garantire senza ritardi l'approvazione della manovra economica. La vittoria di Pisapia alle primarie del centro-sinistra a Milano, si dimettono i vertici locali del PD, i democratici, risultato che fa riflettere. La sconfitta della Ferrari diventa un caso politico, sprezzante replica di Montezemolo a Calderoli che ne aveva chiesto le dimissioni. Il buco nei conti pubblici dell'Irlanda scuote l'Europa, Bruxelles potrebbe intervenire come per la Grecia, in crisi anche il Portogallo. L'ecomostro di Punta Perotti, il giudice restituisce i terreni ai costruttori, ma il sindaco di Bari è categorico, lì non si costruirà più. Dalla De Gregori con le loro canzoni hanno raccontato l'Italia, ma la storia siamo noi, dice De Gregori, oggi non la potrei più scrivere così.
Eccoci, 800 24 00 24, l'antipatia di Vittorio Sgarbi per Roberto Soviano è arcinota. E dunque sentiamo un pezzo di Sgarbi in cui sostiene che non si educa da in onda sulla 7, non si educa con Saviano.
Gino. Cos'è Saviano? Un'opera d'arte? Sarà meglio il Correggio che sta su. Perché non parliamo di Correggio? I giovani come si educano? Con Saviano? Con Abbado che fa delle braccia? No, non si educano con Saviano. No, non si educano. No. Si educano con il dottor Pisani, che è il capo della polizia a Napoli, il quale ha denunciato il fatto che persone molto più esposte hanno scorte deboli e Saviano ha una scorta che è legata a una leggenda, non alla realtà del danno. Beh. Documentatevi.
Vi dicevo che si usano molto in questi giorni le categorie del tradimento e della fedeltà. Sentiamo il viceministro dimissionato, anzi dimissionario oggi, viceministro allo sviluppo economico, Urso, che dice: se si va al voto, non per colpa nostra, dice, noi ci alleremo con Casini, con Lombardo e con Rutelli, Futura Libertà.
Dove si andasse al voto, per scelte altrui traumatiche, un'altra coalizione di centrodestra con le forze che si richiamano ai valori del popolarismo europeo e quindi certamente Casini, il Movimento Popolare di Lombardo, l'API di Rutelli e comunque le altre forze sociali e produttive del paese che vogliono nel centrodestra, dal centrodestra, cambiare, rinnovare la politica, voltare pagina.
Minzolini, ospite a Niente di Personale, spiega la questione del direttorissimo. Ricordate, il direttorissimo era chiamato così in alcune intercettazioni telefoniche che coinvolsero anche la RAI.
Io non so perché sono uscite fuori solo le telefonate con Berlusconi, ma io parlo con tutti e tutti quelli che mi telefonano, tanto per, come fa un qualunque direttore. Tu hai fatto il direttore, sai che capita sempre. E lì,
ma a me Berlusconi non mi chiamava direttorissimo, manco direttorino.
Vabbè, era una cosa così.
Diceva il capo della setta, diceva.
Tu capisci?
Va bene.
Tu capisci che però, ma è anche divertente.
A me sta pure simpatico, quindi non importa nulla.
Per alcuni versi è anche una presa in giro, no?
Sì.
Direttorissimo.
Ma è una presa in giro, anche Parenzo quando mi chiama direttorissimo è una presa in giro allora?
No, quello è rispetto perché ha conquistato ascolti importanti. È del programma cult della rete, quindi no, lì c'è rispetto. Dall'altra parte c'è
della rete, della radio, la rete.
Della radio intesa come rete.
Ah, questo
la
senso.
Radio intesa come rete.
Però direttorissimo, se uno ti chiamasse direttorissimo, se Berlusconi ti chiamasse direttorissimo, tu lo consideresti un po' una presa in giro oppure una confidenza eccessiva per un giornalista?
Se mi chiama a me, direttorissimo, la considero una presa per i fondelli, perché non sono direttore di niente. Sono stato per qualche mese di un giornale che, per cui poi mi sono dimesso, il clandestino, per cui figuriamoci se io non ambisco. Beh, nel caso di Minzolini è come dire una captatio benevolentia anche inutile, perché lui è già benevolente rispetto al governo, per cui insomma...
No, però no. Come noi Minzolini è a favore dell'abolizione dell'ordine dei giornalisti. Sentite, Minzolini,
io non devo ricredermi.
No, ma che devi ricrederti? Non è che essere d'accordo con Minzolini significa avere un peccato originale oppure una macchia indelebile.
No, è vero.
Non bisogna mai ragionare in maniera schematica. Adesso non te lo dico per rimproverarti, per carità. Ma insomma,
no, hai ragione, ho fatto una battuta stupida.
Non esistono né battute stupide né battute intelligenti, esistono le battute. Abolire l'ordine dei giornalisti.
Credo che quella condanna che ha avuto da parte dell'ordine sia una cosa folle, anzi dimostri ancora di più che forse l'ordine andrebbe abolito. È una follia, soprattutto poi quello che dà fastidio è il doppio pesismo, perché da una parte c'è questo atteggiamento rispetto a Feltri, ma non solo a Feltri, dall'altra parte su errori anche macroscopici che sono stati fatti da un'altra stampa, invece normalmente l'ordine non interviene.
C'è molta discussione sulla questione degli errori dei giornalisti, forse una discussione troppo interna e tutta interna ai giornalisti. Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, sostiene una cosa, che Feltri andrebbe espulso a vita, la democrazia e la libertà, by Scalfari.
Io mi aspettavo che fosse espulso dall'albo vita natural durante già da molti anni. Se uno vuole scrivere libri, eccetera, farsi un giornale proprio e non iscriversi all'albo, sono cose ciclostilare e mandare agli amici. Quindi la bocca non viene tappata a nessuno. Esiste un albo dei giornalisti. Se esiste l'albo, l'albo prevede un'etica e una deontologia.
Beh, è curioso questo appello di Scalfari all'etica, alla deontologia, all'albo, il difensore dell'ordine dei giornalisti. Vabbè, lasciamo perdere, perché già ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Vorrei chiudere, prima di dare la parola agli ascoltatori, con una cosa curiosa, caro Parenzo. Parlavamo prima delle primarie di Milano, della vittoria di Pisapia, che apre scenari di cui forse parleremo con gli ascoltatori stessi da Milano, che ci vorranno chiamare su questo argomento, perché è possibile la candidatura di un terzo uomo, chiamiamolo così, di una terza persona, forse rappresentante di un terzo polo, che è l'ex sindaco di Milano Albertini. Certamente la sfida si è un po' radicalizzata con la vittoria di Pisapia, ma vedremo quali saranno gli sviluppi. Comunque una sconfitta del Partito Democratico e una prima vittoria per Vendola, che appoggiava, anche senza grandissimo entusiasmo, comunque appoggiava l'ex avvocato, anzi l'avvocato ex di Rifondazione Comunista. E in questo
e
servizio
Dide Benedetti,
bravo. Va bene, Aurelio da Milano, 800 24 00 24, Aurelio.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Allora, vorrei iniziare, se mi dà la possibilità, di fare le condoglianze ai genitori di Luca, il tassista di Milano, essendo un collega.
Bravo, Aurelio, lo volevo ricordare la settimana scorsa.
La categoria gli sta molto vicino, quindi qualsiasi cosa, noi siamo sempre a disposizione.
Bravo, ha fatto bene a ricordarlo Aurelio. Grazie. Perché era una cosa da fare già la settimana scorsa, poi ci siamo persi nelle nostre discussioni politiche. Aspettavo naturalmente la telefonata di qualche tassista per ricordarlo senza farlo apposta, non volevo...
Certo, il mio intervento è sulla questione di Berlusconi. Quindi lui si sta tenendo ben stretto questo posto di Presidente del Consiglio, anche perché sa che se dovesse andare su un governo, diciamo, di responsabilità, è quello come si voglia chiamare, e questo porterebbe le elezioni almeno ad aprile dell'anno prossimo. E c'è un processo pendente che praticamente è una condanna scritta, e questa condanna comporterebbe anche l'interdizione dei pubblici uffici. Quindi in future elezioni il signor Berlusconi non potrà presentarsi, ecco perché tutti i suoi servi, chi ti sta accanto, lo difende a spada tratta e cerca di non far fare un altro governo, magari un altro governo, ma sempre con Berlusconi.
Guardi Aurelio,
perché non decada il lodo Alfano?
Ho capito il suo ragionamento, a parte la parola Serpi, che come sa io non amo particolarmente e che mi sembra un residuo di un tempo che per fortuna non esiste più, che è quello del terrorismo, perché così venivano chiamati i serbi del capitalismo, eccetera. Dunque non è il caso di rispolverare la parola serbi, perché non c'entra assolutamente nulla. Come fa a giudicare un serbo? Da che cosa lo giudica lei un serbo o no? Dal fatto che stare con Berlusconi significa essere serbi, invece stare con qualcun altro non è essere serbi?
No, ma dalla disponibilità essere... in oltranza.
Ma che significa disponibilità? Quelli sono giudizi politici. Lei dà del serbo a qualcuno che semplicemente ha delle proprie idee. Lei esclude che le persone cui lei dà del serbo abbiano delle idee autonome.
Come no?
Lei esclude però, questo. È beato lei che riesce a fare.
No, cioè delle idee ce l'hanno, però le mettono da parte pur di
siccome sono abituato a giudicare le persone da quello che dicono, non dal fatto che stanno con qualcuno o con qualcun altro, la penso in maniera diversa. Ma al di là di questo, certamente uno dei ragionamenti che fa Berlusconi in queste ore, in questi mesi, è quello legato ai suoi processi. Su questo non c'è dubbio. Abbiamo la borsa 800 24 00 24.
Pensa davvero che questo
è l'aiuto, perché forse non sa.
Ah, allora magari anche lei. Allora.
Sì, indica. No, lei è la mia filippina.
No,
faccio pure domande.
Che chic le primarie democratiche a Milano. Si vota per il candidato sindaco in una città.
Beh, inevitabilmente, caro Parenzo, è stata eletta come frase del giorno. Quella della filippina, insieme a quella di Brunetta, e forse alcune frasi che purtroppo non abbiamo in audio e che sono in alcune interviste. Per esempio, l'intervista ad Alessandro Sallusti di Telese, sabato sul Fatto Quotidiano. A proposito dell'ossessione sessuale di Berlusconi, per esempio, anzi Telese dice di Papi, cosa dice Luca? Non è bella, domanda Sallusti. Guarda che esiste una aneddotica sessuale sterminata, per esempio, anche su Fassino e Bersani. Ma dai! Primo, il gossip è per definizione un'illazione. Bersani, secondo il gossip, è uno scopatore leggendario. Così Sallusti, eh? Fassino, tu ce lo vedi, io veramente non troppo. Fassino è già nella letteratura. Su Berlusconi è come per Ustica. Non si capisce più la differenza tra realtà e leggenda. È strepitoso. Poi, a proposito della candidatura di Marina Berlusconi, di cui parla oggi anche in un'intervista a Stefano Prestigiacomo. Ne ho sentito parlare molto, anche io, della candidatura di Marina Berlusconi. Candidatura poi per che cosa non si capisce, a guida del partito, del paese, non lo so. Sarebbe una cosa saggia, dice Sallusti, l'unica oltre a Silvio che potrebbe continuare la rivoluzione. Ma la conosci? L'ho vista discutere con il padre e mi è bastato, ha le palle e sta guidando brillantemente il più grande gruppo italiano. Ma sarebbe la monarchia? E il governo Pisano non eletto cosa sarebbe? Una soluzione parlamentare? Non siete voi del fatto quelli che combattono manovre di palazzo, poteri occulti e massoneria? Mille volte meglio Marina. A proposito poi di una questione molto seria, che è quella di coloro che stanno abbandonando la nave, almeno secondo una teoria, no? Vuole affondare con la nave, chiede Telese a Sallusti. Meglio che scappare come topi. Ti ho raccontato di mio nonno che fu ucciso a Salò. Per l'Italia il 25 aprile è una festa, anche per te. Loro non vogliono solo il 25 aprile, loro sarebbero gli anti-berlusconiani. Vogliono piazzare Loreto, la pelle di Berlusconi, ma se vogliono questo noi non possiamo che fare la guerra con le armi in pugno. Va bene, direi di andare a Bologna. Davide, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Prego, sempre 800 24 00 24, via.
Chiamavo per l'intervento di Sgarbi di ieri sera sul programma In Onda, che ho visto, e poi anche per l'intervento successivo di Minzolini, sempre sulla 7. Ecco, tutte le volte che vedo Sgarbi ho un sentimento di rabbia, perché non fa parlare le persone, sì, è un indisponente, cerca di spostare sempre dalla sua parte l'ago della bilancia. Non ho apprezzato l'intervento di Saviano, che non è educativo, secondo me è molto educativo, una persona che si espone, che racconta le cose come le racconta lui. non si può paragonare.
Vabbè, comunque, secondo Sgarbi non è educativo, e lasciamogli dire quello che vuole, perché uno deve avere ribrezzo per un'opinione di questo tipo. Sgarbi sostiene che gli esempi sono incarnati dalla polizia, dalle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Pensa che Sgarbi non sia educativo per i giovani, ma insomma è un concetto come un altro. Qual è il problema? Perché bisogna provare repulsione nei confronti di una cosa di questo tipo? Non lo capisco, francamente.
Guardi, io faccio riferimento anche alla puntata della settimana scorsa di Vieni Via con me, dove sì. Ho fatto vedere, io ero molto piccolo, giovane all'epoca, non posso ricordare tutto quanto, però il tentativo di discreditare Falcone.
Guardi, quella è proprio una parte della trasmissione che è stata molto contestata, secondo me ha ragione, da alcuni, diciamo, storici o giornalisti che conoscevano bene quel periodo, ma non voglio entrare nei dettagli. Comunque, insomma, allora.
No, non lo ricordo, volevo solo dire che immagino come me tanti spettatori non tollerino la persona di Sgarbi, che sarà bravissimo a fare il critico d'arte, ma a fare solo quello. In questo momento credo che cerchi più che altro di compiacere Berlusconi, di compiacere una certa parte, quindi con interventi sì. Sicuramente importanti, fatti da una persona di cultura come Sgarbi, ma non trova, secondo me, il favore della maggior parte delle persone. Tutto qua.
Va bene, grazie. Io sono d'accordo con Aldo Grasso a proposito, Parenzo, del giudizio che ha dato sulla trasmissione, che sicuramente oggi avrà un altro successo clamoroso, con la presenza molto pompata dai media, come sapete, ma come pompata anche per le polemiche politiche che ci sono state con Fini e Bersani, che parleranno per 3 minuti. Sono d'accordo con Grasso quando dice sì, d'accordo, ognuno può invitare chi vuole, massimo della libertà, ma non ci venite a raccontare che è uno spettacolo di intrattenimento, insomma, non che sia un programma culturale, è un programma politico.
Non,
in cui
non posso commentarlo perché non l'ho visto, sono uno dei pochi italiani che non l'ha visto, sono andato fuori a cena, figurati. Ma non per snobismo, perché voglio dire, mi piace la televisione, la guardo sempre, ma neanche non mi interessava, non è che...
Gino da Reggio Emilia, 800 24 00 24. Buonasera Gino. Gino.
Ma...
Ginetto non risponde. Maurizio da Milano.
Buonasera.
Buonasera signor Maurizio, dica.
Io volevo tornare sul discorso delle primarie perché è una cosa che naturalmente mi sta un po' a cuore, nel senso che credo che le dimissioni, comunque la rimissione del mandato oggi pomeriggio dei vertici milanesi siano un altro segnale che arriverà ai vertici del partito alto locato sul bisogno che il sindaco di Firenze Renzi diceva di una rottamazione. Credo che sia arrivato veramente il momento che molti di questi brontosauri, dinosauri, chiamiamoli.
Peccato che c'hanno tutti 30 anni quei brontosauri che si sono dimessi, però.
Sì, Martina, tu dici i dirigenti del Partito Democratico.
Sono
Milano.
Quasi più giovani di me, io ho 34, non ne ho 35.
Maurizio, 32. Lei ha partecipato a queste primarie?
No, io dicevo i vertici nazionali, non dicevo quelli.
Dico, ma lei ha partecipato a queste primarie, Maurizio?
Io ho partecipato a queste primarie.
E chi ha votato?
Sì, ho votato per Pisapia per un semplice motivo, perché.
Ma lei è un elettore, diciamo, di sinistra del Partito Democratico o ha votato anche altri partiti?
Io ho votato per Prodi, ho votato anche per Bertinotti in altre situazioni e garantisco che in questo momento sono andato a votare per Pisapia, andrò a votare se ci sarà bisogno, però oggi ho sentito l'intervista della Rosi Bindi, sicuramente non andrò a votare qualora ci fosse la necessità a livello nazionale e non mi turerò il naso un'altra volta come si fece all'epoca votando il calderone, mettendo tutti dentro nel calderone. Credo che anche se a livello locale, comunque Milano è una piazza, anche se i voti non sono stati, la percentuale non è stata altissima, credo che comunque sia stata la dimostrazione che una persona come Vendola, che comunque ha sempre avuto, e in Puglia lo sta dimostrando, ha sempre avuto una vicinanza con la gente, una vicinanza, sì. Ma soprattutto dice cose di sinistra. Sicuramente Vendola ha dimostrato che la sua leadership, per quanto concerne in un futuro la rappresentatività a livello di di alternativa al centro-destra.
Ho capito. Sono due personaggi, comunque Pisapia e Vendola, completamente diversi per certi aspetti. Maurizio, senta una cosa. Lei, per esempio, è uno di quelli che potrebbe votare per Albertini nel caso di ballottaggio a Milano, così per capire.
Ma voglio dire, in caso di ballottaggio può anche darsi, anche perché credo che un altro passo che la nostra politica, e mi auguro che la fine del berlusconismo porti questo, le contrapposizioni è ora di mettere un attimino in disparte.
Cioè nel caso comunque di un ballottaggio tra, per esempio, tra Albertini e la Moratti, chi potrebbe?
Ma io voglio dire, in questo caso da cittadino milanese voglio dire potrei votare per Albertini, perché comunque giudico la giunta Albertini, giudico comunque il lavoro che ha fatto Albertini indipendentemente dalla bandiera che rappresentava, un buon lavoro.
Grazie, andiamo a Gino, riproviamo con Gino, mi sente?
Sì dottore, la sento.
Dica Gino, abbiamo la pubblicità, vada.
Volevo salutare lei e il dottor Parenzio.
Sì, senza la I, Parenzo, comunque va bene. Gino, però vada al sodo.
Ah, allora apro solo una breve parentesi per la Ferrari.
La parentesi, sì, apro la parentesi.
Io mi chiamo Ferrari di cognome, abito 5 km.
Gino Ferrari, fantastico. E allora come ha preso l'uscita di Calderoli?
Guardi, io non mi meraviglio più degli sproloqui dei dirigenti leghisti, Borghenzi e altri. Perché dato che non hanno nella sobrietà,
non mi tocchi Borghezio, sennò poi non viene più definitivamente in questa trasmissione. Già siamo in rotta con Borghezio, adesso cerchiamo di recuperare, anche perché, caro Gino, dobbiamo dare un annuncio. Parenzo, lo vogliamo dare una settimana prima? Lunedì prossimo sbarchiamo a Strasburgo anche noi.
Diretta dal Parlamento Europeo in Francia.
In diretta la zanzara dal Parlamento Europeo. Abbiamo però 30 secondi. Gino Ferrari, signor Gino Ferrari da Reggio Emilia, inevitabilmente tifoso della Ferrari e dunque molto arrabbiato con i leghisti per queste uscite su Montezemolo. Ci risentiamo con lei fra qualche istante. Eccoci, 19.46 800 24 00 24, questa è la zanzara. Leggo sul Secolo XIX di Genova, probabilmente sarà anche in qualche altro giornale o in qualche agenzia, alcune dichiarazioni pronunciate da Enrico Letta nel fine settimana in Liguria. Enrico Letta che ha detto tutto e il contrario di tutto negli ultimi mesi. Senti come se ne esce, caro Parenzo. Oggi all'Italia serve un super Ciampi. Super Ciampi. Io voglio sfidare un po' di gente ad andare in un bar qualsiasi, no? Oggi in Italia e chiedere: scusate, di cosa ha bisogno oggi il nostro paese?
Un super Ciampi.
Ma ha bisogno forse di un super Ciampi? La risposta sarebbe: cos'è? Un Campari? Un nuovo.
Scegherato, agitato.
Un super Ciampi, dice Enrico Letta. Diamoci da fare perché il momento è grave, e lancia un appello alla parte sana del PDL. Questa è la cosa che vi volevo dire, in realtà, a prescindere da Ciampi, e con tutto il rispetto per Ciampi non c'entra nulla, Ciampi viene evocato da Letta, alla parte sana del PDL, perché non prolunghi l'agonia del berlusconismo e questo cupio dissolvi del governo. La parte sana del PDL, poi dice anche la parte più sensata del PDL. Ora bisogna andare alla ricerca di quale sia la parte più sensata e la parte sana, perché da che punto di vista ragioniamo, Parenzo? Da un punto di vista medico o da un punto di vista politico?
Io riesco a leggere quello che Letta evoca in queste poche righe, no?
Sì, parte che sana, significa la parte più... Lei, per esempio, dottor Straquadanio, buonasera. Lei si sente...
Probabilmente non è la parte sana.
Probabilmente, secondo Letta, non è la parte più sensata e sana. Lei si sente la parte sensata e sana, secondo Letta, del PDL, e riesce a riconoscere una parte invece malvagia? Cioè, cosa ha in testa Letta, secondo lei, Straquadanio?
Allora, intanto... sul piano medico non mi sento nella parte sana perché sono appena uscito dal dentista e mi hanno cavato.
E dunque, da questo
malato.
E dunque potrebbe
e
essere
ho
potrebbe
preso un antidolorifico. Sono nettamente nella parte malata.
Nella parte malata, sicuramente.
Dopodiché, che cosa ha in testa Letta? Cesare Ragazzi non direbbe che ha in testa un'idea meravigliosa.
Ma esiste una parte sensata? Che significa la parte sensata?
Ma guardi, è un vecchio giochino. Lei lo sa meglio di me. Che si faceva, sì, che si fa in politica, di dividere, cercare di dividere l'avversario tra i buoni e i cattivi.
I buoni e i cattivi.
Ecco, allora.
Ma i cattivi chi sono? Quelli, diciamo, come lei, che dicono che bisogna stare con Berlusconi? I falchi, i cosiddetti falchi
che si avventano sulle prede.
Ma lei è un po' falco, però quando dicono spesso e scrivono il falco Straquadanio,
Io cerco di evitare di essere tordo. Perché i tordi vi infilzano e cerco magari di volare un po' più alto e di essere aquila, poi qualche volta scendo in basso e che divento falco. Però tutta questa mitologia, finiremo mica tutti i tacchini a Natale?
Questa
è la domanda.
Questa è una domanda. Però oggi devi sapere, Parenzo, non so se hai seguito le notizie di oggi, anche queste non particolarmente interessanti per le persone che sono al bar, forse sì. Oggi Stracquadanio è stato rimproverato da Berlusconi, il che mi sembra una notizia, una novità rispetto.
Clamoroso.
È abbastanza clamoroso.
Clamoroso al Cibari.
Clamoroso al Cibari. È la prima volta che lei viene rimproverato pubblicamente da Berlusconi. In privato non lo so, non lo voglio sapere, non mi faccio i fatti vostri.
La prima volta?
Sì, la prima volta.
Penso di sì, una dichiarazione a mezzo stampa, sì.
E chissà che lei
in un'assemblea un'altra volta.
E chissà che lei adesso non diventi invece meno falco, per qualcuno. Siccome Berlusconi se l'è presa con lei, qualcuno dirà: "Beh, lasciate perdere Stracquadanio che magari se n'è uscito con una cosa che non ha fatto piacere al capo."
No, ma guardi, io ho detto anche che se l'avevo sbagliato, se avevo sbagliato, me ne sarei andato se avessi sbagliato. Che aspettavo soltanto l'occasione di avere un chiarimento.
No, però le dimissioni di Stracquadanio non ce la possiamo fare, Parenzo.
Non possiamo permetterci.
No, ma
da deputato. Mica dal partito,
Ho capito, ma
non sono mica come Fini.
Da cosa si deve dimettere?
Ed è per forza da deputato.
Non sono d'accordo. No, perché c'è chi ha lasciato il PDL, non mi, no?
Ma cosa si potrebbe
e il seggio però l'ha tenuto.
Dal predellino,
si vuole dire, si dimette dal partito, c'entra? No, da deputato, ma noi non ci possiamo permettere nemmeno quello, Stracquadanio, che lei si dimette da deputato.
Ma non costa molto.
No, ma non ce lo possiamo permettere noi, sennò capisce che
c'è un problema nell'immaginario collettivo.
C'è un problema ormai
a lottare coltello tra i denti.
No, ma ormai al di là dello scherzo,
posto dove non posso tenere il coltello oggi tra i denti.
Però c'è davvero un problema a questo punto di...
No, posso dire una cosa, che è una tempesta in un bicchiere d'acqua. E infatti ho avuto modo di parlare col Premier e ha concluso dicendomi ti abbraccio.
Notizia. Allora, Berlusconi, Stracquadanio si è chiarito con Berlusconni, questa è la notizia. C'è stato un chiarimento telefonico, giusto? Quando è avvenuto? Prima del dentista?
Dopo il dentista.
Dopo il dentista. Dopo il dentista. Però lei gliel'ha detto, gliel'ha fatto
ma un po'. Ma non è così rilevante.
No,
non gliel'ho detto del dentista, ma cosa gliene frega Berlusconi del dentista?
Ma che ne so, l'ha detto?
Io l'ho detto a voi per la semplice ragione che parlavamo di sani e malati e mi piaceva la gag, ci stava.
Vabbè, ma a noi ci piace anche raccontare le cose private delle persone, il fatto che lei sia andato al dentista.
Io sono contento della vostra.
Ma quale dente le hanno trapanato?
Facciamo così. Come?
Quale dente le hanno trapanato, onorevole?
Il sesto molare, arcata superiore, sinistra.
Ma cosa hanno fatto? Hanno fatto ponti oppure semplicemente una otturazione? Perché...
No, per adesso l'abbiamo tolto.
Tolto proprio.
Era un dente curato, si è rotto. L'abbiamo tolto e faremo un ponte.
Anche la chiamo così, lo so che lei poi non disse in realtà quella roba lì, ma comunque anche il creatore del metodo boffo.
No, mi ha chiamato anche boffo nelle scorse settimane.
Pure?
Ma
tutti, è per questo che lei non può dimettersi a deputato, perché ormai...
Perché io, dopo che questo tormentone sul metodo trattamento, cos'era, boffo, andava avanti all'infinito, ho approfittato dell'occasione in cui lui è stato, Dino Boffo è stato nominato direttore del News di TVSA 2000, per fargli gli auguri e spiegare tutta la vicenda, e raccontare come io avevo citato una cosa di Feltri, in conclusione della polemica con Boffo, che il nostro Telese si era acchiappato in un modo un po' più politicamente scorretto, chiamandola ipotesi Boffo, e che il suo direttore, il suo titolista, aveva fatto diventare trattamento Boffo.
Trattamento Boffo.
In una escalation gigantesca. E quando ho scritto questa cosa, poi Dino Boffo, sul predellino, Dino Boffo l'ha letta, si è procurato il mio numero di telefono che non aveva e mi ha chiamato per ringraziare.
Anche lui ha detto che
sono io a ringraziare lui per la sua comprensione, perché io gli ho chiesto scusa se ho provocato danno a lui.
E lui ha detto ti abbraccio come Berlusconi.
Il mondo capita di sbagliare e te lo riconosco, ti riconosco l'onore delle armi. Io ho detto sono lieto di questa sua telefonata.
E non vi siete abbracciati telefonicamente come con Berlusconi? No?
È più complicato abbracciarsi telefonicamente. No, Berlusconi mi ha detto ti abbraccio.
Appunto,
nel saluto. E io invece ho detto grazie Dino, ti ringrazio di questa telefonata. Ma insomma, anche perché non ci conosciamo di persona e spero di poterlo fare prossimamente.
Dopo la riconciliazione con Boffo, oggi la riconciliazione con Berlusconi, anche se è stata una cosa che è durata pochi minuti, perché Straquadano
si chiama tempesta in un bicchiere d'acqua.
Esatto, tra Straquadano che litiga con Berlusconi, Parenzo, tu mi insegni, è una sorta di contraddizione in termini.
No, è impossibile.
È impossibile. Allora, per ricapitolare agli ascoltatori.
Allora, per il
mi faccio
no, no, va bene, non ricapitolo io, va bene.
No, okay. No, faccio io, poi io che lo farò peggio di lei.
Stavo rubando il mestiere, è vero.
No, tanto basta prendere il Corriere della Sera, hanno titolato così, poi in realtà hanno titolato bene stavolta, non hanno titolato male. Alfano e Freddino, la Carfagna tormentata, i buoni e i cattivi di Straquadagno, Gelmini e Frattini stanno zitti, Bondi e Fedelissimo, insomma una sorta di classifica su chi è più o meno vicino al Cavaliere o su chi potrebbe tradirlo.
No, esagerati. Beh, però, tradirlo esagerati.
Beh, tradirlo su chi potrebbe pensare ad un'alternativa.
Su chi fa qualche errore.
Su chi fa, perché diciamo, per non volere un governo Berlusconi, secondo Straquadagno è una sorta di eresia, ce lo spiegherà tra poco perché abbiamo la musichetta ormai vincolante. 800 24 00 24, pubblicità. Siamo qui 19:59 800 24 00 24 con Parenzo in collegamento da Roma, e sempre da Roma Giorgio Straquadagno, PDL. E Berlusconi a un certo punto della giornata ha detto da Straquadagno offese abnormi da non commentare. Poi c'è stata questa telefonata con Berlusconi che ha detto ti abbraccio. Il chiarimento com'è avvenuto, signor Straquadagno?
Ma banalmente ho spiegato le mie ragioni, lui le ha comprese perfettamente.
Cioè lui è d'accordo sul fatto che alcuni personaggi, no, per esempio due ministri, la Gemini,
lui mi ha detto che è lui che ha chiesto ai ministri di non esporsi oltremodo. E io ho detto semplicemente che però non c'è soltanto lui, ma ci sono anche gli elettori. E non bisogna consentire che Letta distingua, Letta non Gianni, Enrico, quello di prima, possa permettersi di dire la parte sana e la parte malata.
E lui è d'accordo su questo?
No. Totalmente. Cioè, per questo dobbiamo stare uniti, anche tu forse così hai dato il senso di una divisione, ho detto se ho fatto così ho sbagliato, però l'intenzione non era certo quella di offendere. Questo lo capisco.
Ma è vero che la Carfagna è tormentata, cioè non si espone molto per Berlusconi in queste settimane, in questi mesi?
No, ho detto una cosa diversa, non ho detto che non si espone, ho detto che è tormentata sinceramente, ma non è mica una cosa negativa, perché io ho messo ho detto che è tormentata tra due valori che sono entrambi due valori importanti,
cioè l'amicizia
per e la lealtà politica. E sono due cose rilevanti. La sua amicizia con Italo Bocchini non è stata mai smentita né negata da lei, questo è un segno di serietà.
È stato anche un suo maestro politico, no, Bocchino?
Sì, certo. Assolutamente.
E questo è un segno di serietà da parte sua. E quindi io le dico solo, se lei legge tutta l'intervista, li ho difesi uno per uno.
No, ma infatti non c'era.
Che circolano su di loro.
Ma infatti, adesso difesa perché proprio. Sono, difesa,
sì,
non
perché se io mi sono battuto più di tutti per difendere questo governo Berlusconi.
Sì.
Ma insomma, quello che viene messo sotto attacco, insulti, dove loro sono ministri.
No, ma gli insulti in realtà non ci sono, per cui non è questione di insulti.
Sono nelle offese.
Lei diciamo è un po' esplicito, magari alcune cose non le persone, alcuni dirigenti dei partiti, alcuni ministri.
Qualcuno si è sentito offeso, mi dispiace.
Non vuole sentirle, insomma, alcune
non
cose.
Non amo offendere, però lì non c'è né un insulto né un'offesa. Ma quando dico difesa, la intendo anche nel modo paradossale in cui faccio io. Che non è la difesa o come sono bravi o come sono buoni, che non ha senso, ma di fronte al fatto che oggi è messo in discussione questo governo, io dico, signori ministri, difendetelo, come lo difendiamo noi.
E sai, Parenzo, la cosa che in realtà a me ha colpito di più delle interviste di Straquadano oggi a Corriere della Sera, una bella intervista di Fabrizio Longone, è non tanto il fatto dei singoli ministri, poi tutto viene personalizzato e dunque è evidente che poi nascono le reazioni. È un'altra affermazione all'inizio, il PDL altro non è che una protesi del Cavaliere, senza di lui il partito non esisterebbe, tutti noi parlamentari non esisteremmo, nessuno può pensare di esistere senza di lui. Io immagino che Straquadano si riferisca all'esistenza politica, naturalmente.
Beh, per carità di Dio,
che ne so, quindi, sa.
Di che stavamo parlando? Di quello parlavamo.
No, certo.
Quello che lei, bravo, io mi cambio le elezioni, mi eleggo da solo?
Come, scusi?
Lei pensa che io mi candido alle elezioni e mi eleggo da solo?
No, perché lo vuole Berlusconi, certo.
Se io avessi questa pretesa, sarei ridicolo.
Con questa, diciamo, lei dice con questa legge elettorale o in generale in un partito dove c'è Berlusconi?
No, io parlo in generale per quello che riguarda il nostro mondo, che è un mondo che ancora adesso è più tributario verso Berlusconi di quanto Berlusconi sia tributario verso di noi.
E, lei per esempio nei confronti, il PDL altro non è che una protesi del Cavaliere, è una grande, se vogliamo Parenzo, dimostrazione di onestà intellettuale, perché Stracquadanio non ha problemi a dirlo, cioè,
no, ma infatti non ha
problemi a dire,
è un ragazzo che fa,
signori, non bisogna essere ipocriti, il PDL è questo, tutti,
e questo è il dramma.
No, ma al di là dei giudizi, dramma o non dramma.
No, ma è il dramma politico, mica giudizi positivi o negativi. Perché
quando tu parli di dramma politico, non dai certo una definizione positiva di questa cosa.
È un dramma politico per il paese non avere una classe dirigente del centrodestra, non protesi, che voglio dire, un partito cresce, si alimenta con una dialettica, con classe dirigente. Pensa, e lo dico anche all'amico Stracquadanio, alla Forza Italia del 94, faccio dei nomi: Martino, Marzano, Urbani, Pera, Pisano.
Ho capito, non erano debitori nei confronti di
protesi, Massimo Teodoro. Non erano protesi del Cavaliere.
L'errore sulle date. Perché Pera nel 94
non c'era.
Scriveva cose diverse sul messaggero, molto critiche.
È l'unico che non c'entra col 94, ma
ecco, vabbè, però
Martino, Marzano, Urbani.
Non c'è il Divino Telma stasera.
No, ma
detto questo, trapanare il vento, perché il ragionamento
io parlo in termini elettorali,
in termini politici, queste persone qui non erano protesi di qualcuno, erano valore aggiunto di un'idea di partito.
Ma quando mai?
E come quando mai?
Cioè, anche loro erano protesi.
Ma che protesi? Martino
adesso,
protesi.
Io vorrei sentire
Chicago
uno
Boys, Martino.
Vorrei sentire i milioni di persone che hanno votato Forza Italia perché c'era Urbani,
perché c'era
Martino, o perché c'era
Lucio Coletti.
Lucio
Coletti
non portava milioni di voti,
milioni di consensi.
Ma cosa c'entra? Ma è un progetto.
E io di quello parlavo, di consenso intanto. Non parlavo di espressione politica. Lei pensa che io non credo che ci sia una classe dirigente importante?
Cioè, tutti noi parlamentari non
un governo.
Quando lei
difende un governo, perché penso che i suoi ministri siano persone in gamba.
Quando lei dice tutti noi parlamentari non esisteremmo, dice che comunque in ogni caso chiunque.
Allora, facciamo un esperimento. Tutti quelli che siamo ci presentiamo alle elezioni col simbolo Popolo Libertà e non prendiamo Berlusconi, e non abbiamo Berlusconi. Berlusconi non esiste. Secondo lei di che risultato ci accredita?
Zero, ma per forza, perché invece queste personalità che hanno costruito la Forza Italia del 94, indipendentemente da Berlusconi, avevano una identità ben precisa, senza avere la possibilità di diventare poi politica. Berlusconi ha questo grande merito di aver messo insieme nel 94
magistrali
che in questo paese non avevano casa e voti.
Le personalità di valore ci sono tuttora, di tutti i tipi, giovani, meno giovani, di ogni
secondo lei Martino era una protesi di Berlusconi, si considerava tale, si autodefiniva, Marzano si considerava una protesi di qualcuno, capisce che è diverso, no?
Scusi, Marzano presiede egregiamente il CNEL e non è che ce l'ha messo lo Spirito Santo.
Pure questo è vero, bisogna dirlo. Cioè,
no, ma il profilo di una classe dirigente, già
di quelli che è sempre meglio come eravamo il giorno prima. Nel 94 secondo me ci ha detto partito di plastica, che facciamo schifo, che non eravamo in grado di essere all'altezza dei problemi del paese, e adesso siamo buoni quelli del 94. Nel 2015 dirà che era meglio il Berlusconi del 2010, mica quello di adesso, perché nel 2015 lei pensa di che cosa staremo a parlare?
Parleremo ancora di Berlusconi nel
2015, non ho detto 13.
Nel 2015 parleremo ancora di Berlusconi?
Che parliamo? Ma lei pensa che è un'epoca che si chiude? Sarà mica come quando, della loggia,
quando uno
che pensava che era un'epoca che non si sarebbe aperta.
quando uno pensa ai 120 anni, certo è difficile pensare che si possa chiudere al 2013 o anche domani. Senta,
certo, ma il problema è che tutti quelli che oggi cantano la fine del berlusconismo
che sono?
Erano quelli che cantavano la fine del berlusconismo anche nel 95,
anche nel 94 a dicembre. Anche
esatto,
nel 94,
diciamo, 94 dice, esatto. È finito l'esperimento dell'impresario, poi l'hanno detto nel 96 dopo la sconfitta elettorale, poi l'hanno detto nel 98 quando
è Parenzo, è vero, Parenzo, questo
ma
è vero,
io infatti non voglio cantare niente,
però attenzione, attenzione, volevo
io non canto niente,
ho capito volevo prima della
però chiusura... Non è che quelli di ieri sono più belli di quelli di oggi,
no, ma era un progetto di nato.
Va bene.
Lei Parenzo sta attaccando i ministri che io ho difeso oggi.
Allora, qualche giudizio rapido di Stracquadanio sulla questione dei finiani che oggi sono usciti dal governo, lei come li definirebbe? Traditori, come alcuni hanno fatto, i finiani che sono usciti oggi?
Io devo dire che hanno rotto il patto con gli elettori, se questo è un tradimento sono traditori.
Traditori, ma lei userebbe in politica queste categorie, traditori?
No, non l'ho mai scritto, io ho detto che loro erano legati a un patto con gli elettori, su un programma, su un leader e su una coalizione politica, e che oggi stiamo a discutere di un partito che non ha preso un voto.
Senta, e la parola, la frase "se vogliono la testa di Silvio devono passare prima sul mio corpo" che significa?
Significa che siccome io ho sempre creduto che...
È una metafora, spero, no?
Beh, è ovvio, sia la testa che il corpo.
No, perché c'è qualcuno come Sallusti che dice che bisogna andare alla... Se vogliono piazzare Loreto, allora bisognerà combattere armi in pugno.
Sì, beh, anche quella è una metafora.
Sì, no, è che tipo però tra la metafora e la...
Tutto una metafora, anche Brunetta dice golpe è una metafora, tutto una metafora.
No, no, golpe è tecnicamente corretto, cioè... se ci fosse un governo degli sconfitti. Non è, quello è tecnicamente...
Ma Napolitano vuole il golpe? Napolitano vuole il golpe, secondo lei?
È al contrario, è esattamente il contrario.
Cioè?
È qualcuno che pensa che Napolitano possa autorizzarlo. E non lo autorizzerà mai.
Ma secondo lei il golpe che cos'è? Un qualsiasi governo che non sia guida Berlusconi è un golpe?
No, è un qualsiasi rovesciamento della volontà popolare che non passi attraverso la volontà popolare. Cioè quando,
qualsiasi governo senza Berlusconi è un golpe.
Le elezioni del 96 non c'era il governo Berlusconi. E mica era un golpe. La gente ha votato.
Ci sono state le elezioni, d'accordo. Ma per esempio, D'Alema è stato un golpe?
D'Alema è stato più che altro una spintarellina, insomma, gli ha dato un colpo per poi ricevere.
Cioè, lei mi sta dicendo che un governo di centrodestra senza Berlusconi non è un golpe? Non è un golpe.
Come?
Un governo di centrodestra con la stessa coalizione senza Berlusconi con un altro nome non è un golpe? Cioè, se ci fosse
No, non è un golpe. È un golpe il governo Berlusconi, il governo senza Berlusconi, perché il patto con gli elettori era inscindibile anche nel premier.
Dunque, qualsiasi premier che non sia Berlusconi è un colpo di Stato.
Se non passa dalle urne.
Ma sì, certo.
La Costituzione, il deputato,
certo.
Vero?
Lei di Parenzo sta dicendo che lei non
la
conosce...
La Costituzione l'hanno studiata, no? Un po'.
Sì, mi perdoni Parenzo, non facciamo del feticismo costituzionale, io sono feticismo dell'opinione.
Il governo prende la fiducia al Parlamento, amico mio.
Posso?
Le maggioranze nascono.
Non ho giurato sulla Costituzione io, da parlamentare non sono tenuto a giurare.
E dunque
sulla
che
Costituzione.
C'entra?
E dunque?
Sono, quindi posso dire tutto il male.
Un attimo, fai parlare un attimo.
Tutto il male possibile di un'interpretazione della Costituzione o della Costituzione stessa, se questa è l'unica interpretazione autentica, per il quale il voto dei cittadini non conta un tubo. E si può stracciare come un pezzo di carta.
Dunque, da questo punto di vista, a lei della Costituzione non gliene frega niente, diciamo.
A me interessa la legittimazione politica delle decisioni.
È più importante della Costituzione.
E dico, ma scusate, ma se tutti dicono che Berlusconi è bollito, è cotto, è finito, e andiamo a votare, lo vediamo, no? Che problema c'è?
Ho capito.
Se è finito, dovrebbero correre a dire al voto. Invece io credo che pensano che è tutt'altro che finito e pensano che possono cercare di sfinirlo nella trama di palazzo, ma non credo che riuscirà, non è riuscito mai questo gioco qua.
Ho capito.
Si ripropone periodicamente, c'è qualcuno che si presta, in questo caso è stato Gianfranco Fini a prestarsi, di solito ne sono usciti con le ossa rotte.
Va bene. Grazie Stracquadanio di averci raccontato soprattutto questa riconciliazione meravigliosa con Berlusconi, questo abbraccio
ma
telefonico.
Ma non c'è stato il conflitto.
Ti abbraccio, vabbè, con un po' di conflitto c'è stato.
Ma tempesta in bicchiere d'acqua.
Vabbè, ho capito, offese.
La nostra vita è una tempesta in bicchiere d'acqua.
Offese abnormi da non commentare, questo addirittura una nota di Berlusconi su Stracquadanio sembrava davvero una sorta di rivoluzione.
Io non mi sono preoccupato.
Lei non si è mai preoccupato, no?
No, perché sapevo che c'era stato un eccesso di sensibilità di amici che sono un po' comprensibilmente nella situazione di fibrillazione.
Certo, beh, per carità.
comprensibilmente, ma che forse se ci pensassero anche loro un attimo prima di sollecitare solidarietà eccessive e ci dessero un segnale.
Cioè, qualcuno ha fatto qualche telefonata a Berlusconi, dice, per sollecitare. Forse,
secondo lei Berlusconi si preoccupa?
Si mette da solo a fare dei comunicati.
Fa una nota che per biasimare Stracquadrani in un'intervista a pagina 8. Cioè, è vero che Roncone è un grande giornalista, ma Stracquadrani è un deputato qualunque.
E dopo questa sortita ancora più pungente di Stracquadrani su alcuni colleghi del PDL, grazie Stracquadrani, a presto. 20:13,
buon lavoro, grazie.
Pubblicità. Pubblicità. Eccoci, 20:16, 800 24 00 24. Subito il traffico, però torniamo con gli ascoltatori. Gino che ci stava aspettando, Massimo da Lecce, Dario da Piacenza, Giovanni da Como, Federico da Milano, Alberto da Savona. A tra pochissimo. Eccoci, caro Parenzo, 20:18, 800 24 00 24. Abbiamo assistito a Stracquadanio, il quale ha detto che c'è stata questa riconciliazione magnifica con Berlusconi, ti abbraccio, eccetera.
Sempre pungente Stracquadanio.
Non solo, ha detto pure che lui non ha giurato sulla Costituzione del deputato e che la volontà popolare è più importante della Costituzione, diciamo, formale. Ma questa è una teoria che non appartiene solamente a Stracquadanio, altre cose interessanti. Beh, poi avremo modo di parlarne. In realtà sono stati i ministri oggi coinvolti da questa intervista di Stracquadanio a telefonare a Berlusconi, questo è abbastanza credibile, stamattina, dicendo: guarda, devi dire qualcosa perché questo qua ci ha detto che noi non ti siamo fedeli, eccetera eccetera. Il signor Gino da Reggio Emilia, Gino Ferrari, cosa ci vuole dire sulla Lega, Gino, che se la prende con Montezemolo?
Dottor, io avevo aperto solo una parentesi sulla Lega, no?
Mi dica.
Avevo telefonato perché io sono tradizionalmente di famiglia di sinistra, mio nonno è stato uno dei fondatori del CLN, del Comitato di Liberazione, mio papà è stato partigiano, però sono tentato di andare verso Fini, perché Fini, non so come ha detto l'onorevole
Gino, è abbastanza curioso, lei di formazione di sinistra e vuole andare verso Fini. Intanto vi annuncio fra qualche istante il collegamento con Massimo Cacciari, stiamo cercando i telefoni non sono ancora a posto, tra qualche istante Massimo Cacciari sulla situazione politica su Milano, su una serie di cose interessanti alla luce di quello che è successo ieri alle primarie. Gino, prego. Perché le piace Fini?
Ma guarda, il mio povero papà era amico personale di Romano Prodi, perché noi siamo di Scandiano, Reggio Emilia.
Sì, e dunque?
Le dicevo, sono tentato. Prima di tutto la formazione che ha fatto prima l'onorevole, che mi ha fatto uno spot elettorale, che mi ha tenuto in stand-by, che mi ha quasi convinto a votare, sto onorevole.
Sto Stracquadanio, perché le piace Stracquadanio, ma pure Stracquadanio.
No, c'ha una lingua molto vellutata, però non penso che quello che dica rifletta effettivamente il suo pensiero.
Ah, lei dice che ci marcia un po'.
Ci cammina bene. Cioè,
ci marcia bene,
Ci marcia bene. Comunque, quello che volevo dirle, io presento quello che dico, traditori o non traditori, io sono convinto che Fini aveva fatto questo partito di Berlusconi per un progetto. Poi quando ho verificato che questo progetto, secondo lui, non era più attuabile, che Berlusconi non si è dimostrato quello che voleva fare, secondo me, io penso, perché dato appunto che io non sono un forcaiolo, ma sono un garantista.
E allora?
Guardi, io preferisco 100 colpevoli fuori che un innocente in galera.
E dunque?
Però sono convinto che Fini, quando ha visto che il progetto che voleva realizzare di una destra moderna, moderata, non si poteva più realizzare, questo qua pensava solo ai suoi progetti.
Sì.
Allora io volevo chiederle a lei, dato che ha dato dei giudizi su Fini, mi ricordo che tempo fa un radioascoltatore lei le ha chiesto.
Non troppo lusinghieri, dice lei, su Fini, no?
Sì, glielo dico. Però un suo radioascoltatore tempo fa aveva dato dei giudizi su Berlusconi, che fosse un mafioso, che fosse qui, che fosse là, insomma. Lei gli aveva chiesto se nel profondo del suo cuore fosse veramente convinto che se Berlusconi fosse veramente un mafioso.
Ma adesso non lo so, non credo che
io
domanda...
volevo chiederle a lei, che dato che dal punto di vista mi ricorda un po' Indro Montanelli, bella penna.
Gino.
No, me lo ricordi. Guarda,
vabbè, insomma, dica.
Volevo chiedere cosa pensa di Berlusconi.
Cosa penso di Berlusconi? Vabbè, ma... È un discorso molto lungo, Gino.
Ma non è un businessman o uno statista?
Una straordinaria anomalia dal 94 in poi, la riassumo così. Massimo da Lecce, grazie Gino. 800 24 00 24. Massimo.
Cruciani, buonasera.
Ti è piaciuta Parenzo questa? È una straordinaria anomalia. Massimo da Lecce.
Allora, Cruciani, buonasera. Questa sera la sento molto simpatico, diciamo, molto più leggero, più tranquillo rispetto ad altre trasmissioni recenti.
Sarà.
Sì, mi sembra così. Senta, una veloce ribattuta a Straguadagno. Si ricordi che tra il 2006 e il 2008 l'allora opposizione Berlusconi cercò di convincere, tra virgolette, convincere in tutti i modi alcuni senatori del PD a cambiare casacca, a fare il ribaltino, ognuno il proprio ribaltino, per in vista del grande ribaltone che poi ci fu, chiaramente.
Bravo.
Sì. E in quell'occasione il governo Prodi accettò di andare alle urne e di non sciogliere solo il Senato, quando alla Camera aveva la maggioranza tranquilla. Sì.
Comunque Massimo,
sportivo, serio, di andare alle urne e di non sciogliere solo il Senato.
Questa storia dello scioglimento solo della Camera è evidentemente una cosa buttata lì, è una cosa praticamente impossibile, è una delle tante manovre parlamentari o comunque delle tante chiacchiere della politica, così per cercare di rassicurare, sembra, anche i senatori, no? su un eventuale scioglimento del Parlamento. È evidentemente Cruciani, una cosa, lo si dice sapendo già che non è possibile, Massimo.
Cruciani, pronto, mi
sente? Sì, ma non è una cosa eversiva, eh?
No, non è eversiva. Cruciani, mi sente?
La sento, Massimo, certo che la sento.
Ah, sì, guardi, io stavo chiamando comunque per commentare l'atteggiamento di Vittorio Sgarbi. Secondo me quest'uomo è supervalutato come uomo. Cioè, per me Sgarbi veramente
sopravvalutato,
sì, perché Sgarbi, in base al palcoscenico su cui si esibisce, diventa o leone o agnellino. Le dico semplicemente che, a proposito della disputa che c'è stata con Travaglio, su quella querela che lui ha subito perché ha apostrofato Travaglio in un anno zero, e non dico altro, è stato condannato a pagare 30.000 euro. Successivamente, quando si è esibito alla trasmissione di Canale 5 con non mi ricordo come si chiama la conduttrice,
Barbara D'Urso, allora?
Lui con la Barbara D'Urso, lui ha ripetuto questa offesa, e quando poi è stato chiamato in tribunale i suoi avvocati lo stanno difendendo dicendo che lui non voleva offendere Travaglio.
Ma lo so, Massimo, ne abbiamo parlato qui.
È un vero uomo, Cruciani, paga 30.000 euro e dice: io la penso così di te e tu sei così per me, ti pago i 30.000 euro di querela, ed è così. Invece cercare
Massimo,
di
innanzitutto non mi tocchi l'avvocato di Sgarbi, che è un mio carissimo amico ed è intoccabile perché è uno straordinario avvocato, uno che si inventa, uno che riesce a motivare la questione del pezzo di merda, diciamolo, rivolto a Travaglio nel modo in cui ha fatto l'avvocato Cicconi, secondo me è strepitoso, no? cercando di far passare l'idea che non sia un grande esercizio giuridico. Massimo, lasci perdere adesso, lei è troppo schematico. Cosa dovrebbe dire Sgarbi? Sì, mi consegno a Travaglio.
Sgarbi dovrebbe accettare le decisioni se lui è convinto di...
Ma infatti alla fine le accetterà, non è che non le accetterà, che uno Sgarbi cerca di difendersi in tribunale, poi non è che uno sta in tribunale così mettendo le mani in alto, dice: vabbè, adesso fucilatemi.
Allora,
se uno va in tribunale gli avvocati si difendono, no?
Sì, però voglio dire, uno che è convinto di quello che dice non cerca di difendere. Perché si deve difendere? Io penso questa cosa di te.
Ho capito, Massimo, il punto è che probabilmente...
Anche Misteri si difende, non deve difendersi Sgarbi.
Scusi, Massimo, abbia pazienza.
Anche la Franzoni si è difesa, non deve difendersi Sgarbi.
Cioè, Sgarbi si difende dicendo, dal punto di vista giuridico, che secondo lui dare del pezzo di Emma a qualcuno non è un insulto, ma eccetera, eccetera. Va bene, insomma, voglio dire...
Vabbè, io comunque sono convinto...
Secondo lei dovrebbe avrebbe più dignità se dicesse: sì, è un insulto, la volevo insultare perché secondo me è davvero un pezzo di merda, d'accordo?
Questa è
la sua idea.
Dovrebbe tacere a proposito di Saviano, dovrebbe semplicemente
perché ognuno...
Ed è accertato che...
Scusi, Massimo, lasci perdere, ognuno... Ma scusi, non ho capito.
Se
la scorta, eccetera, tutto quello che dice Sgarbi naturalmente può essere poi nel merito contestabile, però il punto fondamentale è uno: perché uno non può toccare Saviano o fare qualche piccola critica nei confronti di Saviano? Ma Sgarbi parla in termini più generali dicendo che Saviano, secondo lui, non è un esempio, ma lasciateglielo dire. Siccome su questa cosa qua è impopolare, è assolutamente impopolare, lasciategliela dire questa cosa. Qual è il problema?
Perché Sgarbi sta partecipando anche lui al gioco
chi è nemico del mio amico è mio nemico.
Ma cioè, non è così.
Ma
le cose
Saviano,
su Saviano.
Saviano
no, Massimo,
momento.
Guardi che Sgarbi parlava di Saviano anche prima delle frasi di Berlusconi, eh.
Cioè, no, guardi che si parla male di Saviano da un anno circa questa parte nelle TV.
No, non mi dica che non è vero, non mi dica che dopo quelle frasi di Berlusconi, perché non è vero.
Le affermazioni di Berlusconi, affermazioni
no,
di Fede,
anche TV, prima, anche scusi. Prima Sgarbi diceva certe
lo
cose.
Lo stesso Feltri, lo stesso Sallusti, scusi, voglio dire, non è una cosa che nasce improvvisamente.
No, non nasce da quelle frasi di Berlusconi. Da prima alcune persone, per esempio Fede, da tempo aveva maturato dei giudizi su Saviano che io per esempio
comunque,
non sono d'accordo assolutamente.
Invece di prendersela con Saviano, se la prendessero con chi lo sta proteggendo, lo sta tutelando, sta tutelando la sua vita. Non è giusto attaccare in TV Saviano, perché secondo me è un tentativo per distruggere l'immagine di Saviano.
No, mi scusi Massimo, se Saviano fa una trasmissione, cioè ormai la figura di Saviano non è che è solamente legata al fatto della protezione della scorta della Camorra, è evidentemente una figura che è nel campo della politica e dunque da questo punto di vista è criticabile in qualsiasi cosa che fa ed è legittimo criticarlo. 20 e 28 800 24 00 24, riprendiamo dopo la borsa con Alberto da Savona, Federico da Milano, ancora il collegamento con Cacciari non c'è, ma speriamo dopo la borsa. Dario da Piacenza, Giovanni da Como.
Lei pensa davvero che questo...
L'aiuto perché forse non sa...
Allora magari anche lei... Allora...
Sì, indica. No, lei è la mia filippina. No, faccio pure domande.
Che chic le primarie democratiche a Milano. Si vota per il candidato sindaco.
Un'elettrice alle primarie del centro-sinistra. Lei è la mia filippina. Caro Parenzo, quando sento queste cose mi entusiasmo.
Perché ci sono la penna, cara, la penna.
Sì, cerca di raccontare bene agli ascoltatori come si è svolto secondo te questo voto. Cioè, si è presentata questa signora, la dovevi vedere.
Era molto elegante, che molto elegante. Che avanza lento pede verso il democratico seggio, con dietro a debita distanza la filippina.
A questo punto interviene la cronista
prova a fare una domanda.
Prova a fare una domanda a una persona che pensa sia un'elettrice delle primarie del centro-sinistra a Milano, e invece viene bloccata dal datore di lavoro, diciamo, dalla signora della Milano Bene, la quale dice: no, guardi, lei non parla tanto bene. E poi che dice a un certo punto?
Allora facciamo una domanda anche a lei. Bene, no, questa è la mia filippina.
Passami la penna, cara.
La penna, per cortesia.
La penna con cui posso votare.
Qualcosa di fresco c'è per bere? Tanto caldo dentro questo gazebo. Qualcosa da bere c'è?
È una giornata così fredda.
Rudy?
Sì, perché poi ieri a Milano pioveva anche, dunque sicuramente magari quella filippina... Oppure quella filippina portava l'ombrello alla signora, tutto è possibile. Tutto è possibile.
Lei è tutta bagnata, la filippina.
La filippina bagnata è quella con l'ombrello.
Certo.
800, come siamo cattivi questa sera, 800 24 00 24, per carità, poi gli elettori ieri delle primarie sono bravissime persone, stiamo giocando su una frase comunque che ci ha colpito, perché insomma questa è la mia filippina al seggio, è fantastico. Senatore Massida, lei non trova strepitosa questa cosa qua? Questa è la mia
ahimè, che amarezza.
Come
per gli schemi che avevamo un tempo del centro-destra e del centro-sinistra, oggi veramente non si capisce.
Ha capito, cioè, questa signora, lei doveva vedere le immagini, io appena ho visto queste immagini in televisione al TG3 mi sono entusiasmato, perché è talmente plastica di un certo tipo di mondo milanese che io conosco bene, che vale 100.000 articoli.
Sa come li chiamiamo noi? Radical chic.
Sì, non solo lei e non solo in Sardegna, perché si capisce che il senatore Massida del PDL, o forse ex del PDL, fra qualche giorno non si
no,
sa.
No, io sono dirigente nazionale del PDL,
lo so,
iscritto al gruppo del PDL.
Però con qualche dubbio di cui parleremo.
Separato in casa da 2 anni.
Come separato in casa?
Io ho un ottimo rapporto col mio partito in campo nazionale, in campo locale vengo totalmente ignorato.
E con Berlusconi che rapporto ha? Perché il rapporto, per esempio, che ha...
Un rapporto di amicizia. L'amicizia fa sì anche che tu, un amico, gli dica in faccia anche le cose che non vanno bene. Perché non dovendo fare il filippino, con tutto il rispetto per i filippini che io stimo,
quello sempre,
era un simbolismo che io stavo usando, come usai il simbolismo dei camerieri, con sì. tanto rispetto per i camerieri, ho detto che naturalmente tu all'amico devi dire la verità in faccia.
Ma lei si sente, quando... certo, lei si sente una protesi del cavaliere come Stracquadanio? Come signor Stracquadanio?
Ah, lui si è definito una protesi, di quale parte del presidente?
Beh, a scelta, insomma.
Quella più nobile, quella più lucida.
Perché lei che cosa immagina, lei che cosa immaginava, scusi?
No, pensavo, io mi riferivo a mano destra o a mano sinistra, normalmente si usa braccio destro o braccio sinistro.
Cioè, dice Stracquadanio poi, ancora che
io voglio pensare che sia la mano destra la più nobile, quella che sempre.
Nessuno può pensare di esistere senza di lui, anche lei non immagina la sua esistenza politica senza Berlusconi, anche lei la pensa così?
Guardi, io dormo più sereno, non ho di questi problemi. Credo di avere una bella famiglia, di avere un lavoro, di avere
stiamo parlando della politica,
un programma. Dopodiché sono un amico di Berlusconi e tra l'altro elettoralmente non ho il mal di testa del mio amico Giorgio Stracquadanio, perché addirittura sono stato costretto a candidarmi contro il mio stesso partito nella mia città e ho avuto un largo consenso, quindi probabilmente esisto anche in questa, anche come il semplice Pier Giorgio Massida.
Massida, comunque, insomma, lei evidentemente non si sente totalmente debitore nella sua vita politica a Berlusconi, proprio come Stracquadanio dice: noi non esisteremo politicamente senza Berlusconi, saremmo nulla. Lei non si sente così?
No. Vabbè, io ho grande gratitudine. Lui ha permesso, ha fatto tanto. Do atto e credo che glielo dovrebbe dare atto anche il centrosinistra, perché credo che se il giorno che dovesse lasciare Berlusconi, Dio me ne scampi i liberi, da una parte all'altra ci sarebbe la libanizzazione. Però credo che abbia fatto tantissimo. Io credo di aver ricevuto tantissimo da lui, mi ha dato l'opportunità di poter rappresentare, avere l'orgoglio di rappresentare la mia terra, credo anch'io di aver dato a lui, perché per tanti anni ho messo da parte tutta la mia professione che era più che avviata, e la mia famiglia e tante altre cose per perseguire un progetto che purtroppo vedo in questo momento impantanato.
Senta Massida, Stracquadanio in questa intervista oggi, che ha fatto molto discutere, addirittura c'è stata una riconciliazione con Berlusconi gli avrebbe detto ti abbraccio, no? Ho capito, sì, eccetera eccetera, però a parte questo, mi avevo già parlato prima con Stracquadanio, ha detto anche una cosa: il mio amico senatore Massida dovrebbe dirla tutta fino in fondo. In realtà i suoi distinguo, le sue discussioni, il partito, Verdini, sì, ma la verità delle sue incertezze, dei suoi tentennamenti, eccetera, eccetera, è una sola, che è quella che vuole diventare sindaco di Cagliari. Ora, siccome
guardi,
non è un delitto...
Io la notte, e consiglio anche a Berlusconi di fare una cosa, io normalmente sono un credente, quando faccio le mie preghierine, prego il buon Dio di proteggermi dagli amici, perché i nemici ci penso
io, non è amico suo Stracquadanio,
cioè, no, Stracquadanio è un grandissimo amico, ma molto spesso nel suo entusiasmo e nella sua cosa credo che qualche danno lo crei, perché credo che in quelle dichiarazioni che ha fatto ha creato dei problemi imbarazzanti per Berlusconi e per tutti gli altri. Io lo conosco, una persona che fa tutto in buona fede.
È vero che lei vuole diventare sindaco di Cagliari.
Catronerie. Nel caso specifico, se lui avesse telefonato a me e mi avrebbe fatto un gran regalo, perché è una persona che io apprezzo molto, mi avesse chiesto la verità, avrebbe scoperto che a fronte di tante altre persone che ha intorno, che pensano solo ai fatti propri e la loro sfera di interesse forse sì è abbastanza circoscritta, io sto pensando alla mia gente.
Ma guardi che candidarsi a sindaco di Cagliari
una famiglia piuttosto giovane
non è mica un delitto, volersi candidare a sindaco di Cagliari.
No, ma è sicuramente una cosa molto impegnativa. Io sono un papà nonno, ho avuto un grande dono di avere tre figli, uno che compierà tra poco 4 anni e due gemelli di 2 anni e mezzo. Mi creda che ancora togliere del tempo, quel poco di tempo libero a loro, per fare ciò che per me, che a me spaventa di più, l'incarico più gravoso è quello di essere un papà, per fare il sindaco, di fronte anche alla disponibilità di tante altre persone validissime, io sono pronto a fare un passo indietro.
Ma gliel'ha chiesto a Berlusconi, gliel'ha chiesto a Berlusconi o no, che lei vuole fare il sindaco
no,
di Cagliari?
No, mi è stato offerto da lui perché sapeva che io ero disponibile, ma io ho spiegato a lui che io di fare il sindaco a Cagliari non ci tengo, il problema è un altro, che ogni volta che io esco per strada la gente mi ferma e mi dice ti vogliamo sindaco.
Vabbè, ho capito, adesso non mi dirà, io non voglio, la gente me lo chiede, insomma, Sidda.
No, la gente per strada che mi vuole fare dentro.
Scusi, io ho chiesto disperatamente di darmi l'opportunità di essere bocciato. Cioè, io ho chiesto le primarie per poter, visto che c'erano dei grandi candidati, poter tutti concorrere o addirittura di trovare l'alibi per non poter.
Ma non le vogliono candidare. Fare le primarie nel centrodestra, lo sa. Le primarie sono un po' così, una roba del centrosinistra.
Sono state promesse, io le ho chiesto per tutta la Sardegna, hanno parlato solo di Cagliari. Comunque il mio problema non è, posso dirlo con molta chiarezza, non è Cagliari.
Non è Cagliari.
Berlusconi sa benissimo che io ho chiesto qualcosa
che ha chiesto Berlusconi?
Vedo che ognuno usa le proprie armi per difendere il territorio e ha ragione. Oggi che un'arma dopo 16 anni
di ricatto.
Un pochino di giustizia, non, io cerco di. Ma perché per me è un ricatto e per gli altri una pressione?
No, ma non lo sto dicendo. Lei ha detto molto esplicitamente nei giorni scorsi. Quando il tuo voto pesa, quando.
Io non sto ricattando.
No, senatore, mi scusi.
Essendo una regione che più di altri ha subito lo tsunami, cioè mi è difficile pensare che per esempio i fondi FAS debbano andare nel nord d'Italia.
Ma sì, diciamolo seriamente, ho capito perfettamente, diciamolo concretamente. Lei nei giorni scorsi ha fatto questa dichiarazione: quando il tuo voto pesa, in questo caso lei si trova nella condizione che il suo voto pesa, perché evidentemente la maggioranza...
Me l'ha insegnato molto bene, per esempio la Lega, che è un partito benissimo. Veramente valido.
Allora si può anche ricattare dal punto di vista politico, significa che io ti do il mio voto, cioè continuo a votare PDL, continuo a sostenerti se tu mi dai qualcosa, è così? Se tu non mi dai i soldi, il denaro a lei in tasca.
Aggiungo anche un fatto, che io sto manifestando un grande malessere politico e umano da 2 anni e subisco anche delle situazioni, quindi in altri momenti ho detto che ero disponibile, anche se non ero gradita, ad andarmene via.
Ho capito, dunque lei sta dicendo in questo momento
candidarmi contro il mio partito.
Ho capito.
Vuol dire che qualche ragione ci sarà.
In questo momento
mi dicono ti prego rimani. Ti prego, rimani.
Vabbè, adesso le alchimie interne ci interessano poco.
Ok,
in questo momento lei si sente nella condizione di poter chiedere qualcosa. Che cosa c'è? Aiuti per la mia terra, per la Sardegna? Lo sentiremo dopo il traffico 800 24 00 24. Voglio sentire anche diversi ascoltatori che sono in linea, devo chiuderli assolutamente, devo finirli assolutamente entro stasera. Eccoci, 20:47, 800 24 00 24. Andiamo a Giovanni da Como. Prego, Giovanni, mi sente?
No. Sì, pronto?
Dica.
Ah, sente, forse no, io volevo parlare riguardo a questo fatto che dicono tutti del tradimento, non tradimento di Fini.
Sì.
No, per me quello che ha tradito, io ho votato Berlusconi e mi ha tradito Berlusconi.
In che senso l'ha tradito Berlusconi?
Nel senso che non ha fatto niente dei punti del programma che ha detto. Tranne la reintegrazione del nodo Alfano.
Lui sostiene il contrario, naturalmente, Berlusconi, che sta attuando il programma, allora, eccetera.
Ah, perfetto, ma mi faccio vedere che programma sta attuando, perché non è quello che ha detto prima. E poi, quindi, è circa un anno e mezzo che mi meraviglio del fatto che Fini non si stacchi da Berlusconi e finalmente l'ha fatto. E ne sono ben lieto, perché quello
dunque
che
lei è diventato finiano nel frattempo?
Prego?
È diventato finiano oppure è semplicemente deluso e basta?
No, sono estremamente deluso e sono contento che Fini si sia separato e faccia, spero che cada.
E oggi chi voterebbe lei? Così, tanto per capire.
È difficile dirlo questo.
Se non lo sa lei.
Io inizialmente avevo votato Lega, poi sono passato a Berlusconi, ma la Lega chiacchiera e basta. Io sono del nord e vedo che non ha fatto assolutamente nulla, neanche nei governi in cui governa qua.
E allora oggi chi voterebbe? Così è un po' disperso ancora, non è...
Sono un po' disperso.
È un po' così...
Forse tornerei a provare a dare un voto alla sinistra. Provare, però...
addirittura.
Sì, sì.
elettorato mobile, caro Parenzo, elettorato molto mobile.
Deve essere mobile.
Ma io sono come lei,
poi,
Giovanni.
Poi sentendo parlare, scusi, sì, il personaggio di prima che dice che quello che conta è il consenso popolare, ma storicamente Mussolini e Hitler hanno avuto il consenso popolare.
Vabbè, adesso
no, ma adesso non
mi tocchi, non mi tocchi,
no,
non mi tocchi Stracquadanio, è un sincero democratico, avrà le sue idee su Berlusconi, ma insomma
sì,
la
democrazia. Come si fa a dire che quello che conta solo unicamente è il
consenso
popolare?
Lui dice: io non ho mai giurato sulla Costituzione, e la cosa più importante della Costituzione è il consenso popolare. No, non l'ha detto.
Solo quello che conta è il consenso popolare. Le parole le ha dette, le ho sentite.
Sì, sì, questo, ma non Berlusconi. Adesso Berlusconi è una battuta di Parenzo.
No, è una semplificazione.
Sì, però non ha detto così su Parenzo.
No, ha detto più importante
il parlamentare, che quello che conta per lui
è il voto popolare e non la Costituzione.
E non la Costituzione. E allora cosa c'entra? Cosa stanno a fare allora tutti questi bilanciamenti democratici, tutte queste cose? Non servono a niente allora. Buttiamo per aria tutto.
Ma no, ma non è che ha detto questo. Popolare. Adesso voglio dire, questa è un'interpretazione estensiva. Giovanni, la ringrazio molto.
È una protesi, appunto.
Sempre da quelle parti, da Lecco. Bruno, buonasera.
Buonasera e anche buonasera David Parenzo. Grande.
Prego, prego, Bruno, dica.
Intanto lo sketch della Filippina sembra una scenetta di Franca Valeri, di quelle vecchie.
Fatemelo risentire, no, anzi no, in conclusione, geniale, in conclusione della trasmissione. In conclusione.
Ecco, io volevo fare, ho chiamato a fare un intervento su Bossi, ma se sì, posso velocissimamente volevo anche dire qualcosa su quanto ha detto Stracquadanio.
Sì, rapido, cioè, rapido.
Rapidissimo, volontà popolare, benissimo. Se fanno un governo alternativo, per quel che ho capito io, è per fare la nuova legge elettorale, che sì. Come diceva il buon Calderoli, è una porcata.
Sì, scusi Bruno, però non ci vuole, diciamo la verità, non dobbiamo essere ipocriti, per fare elettorale non ci vuole il governo nuovo. Se ci sono delle maggioranze in Parlamento, si facciano le maggioranze in Parlamento per una nuova legge elettorale, che ci vuole.
Però va cambiata questa legge, non si può.
Un attimo solo, Paolo. Prego. Da Milano, Paolo.
Buonasera.
Dica.
Ho colto il suo imbarazzo nel corso dell'intervento di un ascoltatore qualche minuto fa, che la paragonava a Montanelli. E allora volevo rassicurarlo.
Ma che c'entra? Ma non era. Non si preoccupi, non si preoccupi, non faccio. Non mi esalto e non mi deprimo, Paolo.
Ecco, no, ma è bene, perché io invece la vedo molto molto distante.
E vabbè, pazienza, la vedo distante.
Molto più nella media dei giornalisti che ci sono adesso.
Sono
però,
nella media, io infatti adoro essere nella media.
Però posso dirle, secondo me, essere molto a qualche punto in più come intrattenitore. Cioè come gestisce le telefonate in termini di divertimento.
Vabbè Paolo, adesso non mi farà un intervento sul sottoscritto, se no mi vengono quello che mi viene.
Beh, perché no? È giusto riconoscerle dei meriti.
No, sì, ma lei mi voleva parlare del sottoscritto?
Sì, volevo dire che Montanelli mi sembra un po' distante.
Beh,
ma
insomma,
che invece come
anche come epoca, anche come epoca storica.
Sì, diciamo anche come coraggio, ma in generale.
Vabbè, coraggio, adesso
tutti
coraggio.
Montanelli.
Ma no, ma poi non c'entra niente, non stiamo facendo qui un'altra cosa, non c'entra niente. Paolo, grazie, molto gentile.
Grazie a lei.
Onorevole Massidda, quando lei dice il mio cuore è con il cavaliere, la testa con Fini. Il mio cuore è con il cavaliere, la testa con Fini, che vuol dire?
Perché io ho un legame affettivo, di rispetto, di amicizia che si è creata in 16 anni con Berlusconi.
E dunque il cuore, dunque il cuore.
Se sono in disaccordo da 2 anni, una ragione ci sarà, e mi ritrovo più nel programma che sta prospettando Fini di quello che invece sta portando avanti il PDL.
Benia, perché non passa con Fini subito? Perché non passa con Fini?
Per la ragione che io gli ho detto, io sono un sardo per il quale la parola, ma soprattutto l'affetto ha ancora una grande, la grande importanza.
Cosa manca per passare confini? Me lo dica rapidamente che devo chiudere. Cosa manca?
Quello che le ho detto poc'anzi, ho chiesto dei precisi impegni una volta per sempre.
Per esempio, me ne dica uno.
Ho chiesto al Presidente di realizzare ciò che ha promesso per tanti anni per la mia terra.
Me ne dica uno, mi dica una cosa. Mi dica una cosa. Che cosa le ha chiesto al Cavaliere? Che ne so, un finanziamento per una cosa?
Io ho chiesto lo sblocco di alcuni fondi che sono che sono un nostro diritto.
Sì.
I fondi FAS che non devono essere dirottati nel nord. E poi, per esempio, come emergenza una strada che è stata promessa da almeno 10 anni
dove muore una persona ogni settimana.
Che strada è?
La strada di Olbia.
Oh, benissimo. Hai capito, Parenzo? C'è una richiesta. Io, no, ma io adoro queste cose perché c'è una richiesta precisa. Cioè, il senatore Massida è andato da Berlusconi. No, ma soldi per fare una cosa. È andato da Berlusconi e ha detto: io voglio che sia completata la Sassa di Olbia. Altrimenti.
Questo è l'evoluzione del federalismo.
No, ma è la politica. È la politica.
È magnifico, è vero. È, vero.
È la politica. Lei ha detto, senatore Massida, lei ha detto, caro Berlusconi, o la Sassa di Olbia oppure me ne vado con Fini. Certo che poi Fini le prossime promette anche lui.
No, non lo svilisca. Io
ma no,
dicendo,
ma non lo sto svilendo.
Sto
guardi
dicendo che politicamente sì. Io mi sento più vicino a un progetto.
Sì.
Dal momento che in questo momento, dopo due anni che nessuno mi ha mai...
a questo punto comincio a trattare.
Seri, oggi io... rispondendo a una precisa richiesta del presidente di non lasciare il PDL, di rimanere vicino a
allora lui. chiede qualcosa in cambio. Ho capito benissimo. Grazie, la sigla finale, caro Parenzo, a domani 18:30.
Sa davvero che questo
è l'aiuto perché forse non sa.
Allora magari anche lei. Allora.
Sì, indica. No, sì. Lei è la mia filippina. No, faccio pure domande.
Che chic le primarie democratiche a Milano.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
La Zanzara.